Domenica 13 ottobre è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Inizio oggi la trasmissione con un'intervista a Alessandro Robecchi in occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo Le Verità Spezzate, storia di come l'indagine su un omicidio dei nostri giorni si riflette in un fatto di cronaca nera del passato, in particolare degli anni del fascismo. Quindi sarà nostro ospite Fabrizio Tonello, con il quale parleremo dell'ultimo libro di Bob Woodward, War, Guerra, occasione anche per raccontare qualcosa delle ormai sempre più vicine elezioni americane. E infine con la sociologa Donatella Della Porta parleremo della guerra all'antisemitismo e della sua possibile manipolazione per reprimere il libero discorso e la critica al governo di Israele. È la Domenica dei Libri del 13 ottobre, la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa.
Ancora buongiorno. Dopo anni di inattività, Manlio Parrini, regista, diventato molto celebre per un film di anni prima, cioè Le Verità Spezzate, pensa di tornare dietro la macchina da presa. Il film che comincia nella sua testa e con una sceneggiatrice, Sara De Viesti, a immaginare, riguarda Augusto De Angelis, uno dei fondatori del giallo italiano, vissuto tra il 1888 e il 1944. De Angelis, che è un personaggio appunto realmente esistito, fu il creatore del commissario De Vincenzi, capo della squadra mobile di Milano, un investigatore intelligente, arguto, diciamo molto umano. Il fascismo però non amava il noir, non amava il poliziesco, che veniva considerato un genere di importazione anglo-americana e che ricordava l'esistenza di una cronaca non esattamente in linea con la propaganda del regime. De Angelis venne arrestato con l'accusa di antifascismo, al suo rilascio indebolito già dalla prigionia venne poi pestato da un fascista, da un gerarca sul Lungolago di Bellagio e poi morì nel 1944 per le conseguenze delle botte ricevute. Allora Manlio Parrini, il regista, pensa a un film su Augusto De Angelis, quando appunto nella casa vicino alla sua, una grande villa finto gotica, viene assassinata l'anziana e ricca vedova Bastoni. I due casi, i due delitti vengono quindi a sovrapporsi, a scorrere paralleli. Manlio Parrini viene coinvolto nelle indagini sull'assassinio della vedova, in un gioco a questo punto di presente, di passato, un gioco in cui i condizionamenti, diciamo, del potere, i diritti a rischio, le libertà in bilico nel passato, all'epoca del fascismo, si riflettono nelle nuove minacce alle libertà oggi. Allora, questa è grosso modo, diciamo, la trama iniziale di Le Verità Spezzate, che è il titolo del nuovo romanzo per Rizzoli di Alessandro Robecchi. Qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti.
Allora, Alessandro Robecchi, scrittore, autore televisivo, giornalista, creatore, no, di uno dei personaggi più noti del noir italiano di questi anni, Carlo Monterossi. Allora Alessandro, innanzitutto, com'è nata questa attenzione e poi l'idea, no, di scrivere qualcosa su De Angelis?
Dunque, io ho letto i gialli di De Angelis, insomma, che è uno dei fondatori del genere, quindi mi sembrava quasi obbligatorio scrivendo dei gialli. E poi ho scoperto dalla sua biografia che, insomma, il fondatore del giallo italiano di cui oggi si parla tanto è stato vittima di censure, pressioni, condizionamenti e alla fine addirittura ammazzato da uno squadrista fascista. E quindi mi sembrava, insomma, intanto un po' clamoroso che questa cosa fosse poco nota, diciamo così, e poi anche c'era la fascinazione per un cold case, cioè quella storia lì non è mai stata chiarita fino in fondo, anche se, come si dice, la giustizia ha fatto il suo corso, ci sono delle sentenze, eccetera, eccetera, però insomma mi sembrava un valore di metafora molto forte il fatto che il fondatore del giallo italiano fosse finito in quel modo.
Tra l'altro lui fu ammazzato da un fascista, da un picchiatore, però non era in realtà, come dire, un antifascista nel senso qui lo potremmo intendere noi, cioè non era, come dire, uno su posizioni politiche che aveva fatto attività, diciamo, anche antifascista contro il regime.
No, ma ti dirò esatto, ma ti dirò che questa è una cosa che mi ha, come dire, stimolato ancora di più, nel senso che De Angelis era un buon borghese che aveva, tentava di sfondare nel teatro, aveva scritto molte commedie, era un bon vivant, un uomo di mondo, diciamo così, e quindi non era, a un certo punto il mio regista Parrini dice: non stiamo parlando del partigiano Johnny, stiamo parlando di un buon borghese, di un buon borghese che voleva solo vivere la sua vita, scrivere i suoi libri, tirar su dei figli in un mondo decente, e invece il potere gli si stringeva intorno al collo come un collare sempre più stretto, no? Le regole per chi scriveva dei gialli a quell'epoca erano viste oggi anche un po' ridicole, no? Cioè, per esempio, vabbè, non esiste che uno può farla franca perché naturalmente nel paradiso fascista la giustizia vince
Certo.
sempre. Poi non c'erano, molto spesso i colpevoli sono stranieri, perché non, in un paese in cui vige la legge, l'ordine, non esiste il delitto, i delinquenti alla fine erano quasi sempre stranieri. E
Certo.
quindi fa ridere che nei libri degli anni 30, quando entra un O'Reilly, un Callaghan, capisci sempre subito un po' chi è il cattivo. I suicidi, per esempio, non esistevano, no? E anche questo crea un po' del ridicolo, perché uno è disperato, lo lascia la moglie, fallisce, è disperato. E va sotto il tram invece di buttarsi dalla finestra. Quindi, insomma, c'erano delle regole molto strette. E quindi questo fatto che, insomma, intorno a un buon borghese si stringesse è un po' la metafora di quello che è successo col fascismo, cioè non sono stati solo gli antifascisti, i partigiani a esserne vittime, ma tutto un popolo.
Senti, tra l'altro, guarda, io devo dire, non lo conoscevo, visto, è stato riscoperto da Oreste Del Buono, mi pare, no? Negli anni 60, e poi ci sono queste versioni televisive, no? Con Stoppa, Paolo Stoppa, che fa il commissario De Vincenzi, no? Quindi, tra l'altro è strano perché a inizi anni 70 è anche un periodo, mi è venuto da pensare, appunto tu hai raccontato, no? Come questi fossero comunque gialli, noir all'interno di una certa cultura. Di una certa, come dire, atmosfera anche culturale e politica. E così mi è parso anche curioso che a inizi anni 70, invece in una temperie culturale completamente diversa, molto più, diciamo, tesa da un punto politico e sociale, venisse invece recuperato, De Vincenzi.
Sì, diciamo che il recupero vero e importante l'ha fatto Oreste Del Buono intorno all'inizio dei 60. Poi dopo, per l'onda lunga, sa, queste cose richiedono lunghi tempi, diciamo lo prese Paolo Stoppa per fare quello sceneggiato, però anche lì non era troppo in contrasto con i tempi, perché il commissario di De Angelis, questo De Vincenzi, era, e anche questo dava molto fastidio al regime negli anni 30, era esattamente il contrario di come tu ci si immaginava un poliziotto fascista, no?
Sì.
Mascelluto, violento, col manganello in mano, che interroga la gente a schiaffoni. De Vincenzi era uno, la creatura di De Angelis, era uno che leggeva Freud, che puntava tutto sulla psicologia del colpevole. Più Maigret che Arvoia, insomma, e questo era molto in viso al regime.
Senti, allora Alessandro Robecchi, Manlio Parrini è il protagonista invece del tuo romanzo, è un regista ormai diciamo un po' in là con gli anni, da anni lontano dal set, probabilmente anche se poi si chiarisce ha anche, come dire, paura, no, di questo ritorno dopo questo grande successo. Allora, come lo hai pensato? Come è emerso, diciamo, dalla tua immaginazione, nella tua immaginazione? Facendo poi ricerca invece su Augusto De Angelis, anche in rapporto poi a un personaggio, Carlo Monterossi, che deve averti occupato molto e parecchio, e continua probabilmente ad occupare, no, la tua immaginazione.
Sì, no, certo, Monterossi diciamo che è in pausa, ma Monterossi, come anche Parrini, in qualche modo è un mezzo, non è un fine, cioè è un mezzo per raccontare delle storie e soprattutto per parlare di noi, della nostra società, dei nostri tempi. Quando io mi sono occupato di De Angelis, ho studiato un po', ho letto i gialli degli anni 30 e anche una saggistica, devo dire, molto interessante sui gialli di quel periodo, mi sono detto che, cioè, ogni cosa che incontravo dicevo: porca miseria, ma questo parla di noi, cioè tutte queste limitazioni, tutti questi condizionamenti culturali, tutti questi è meglio non dirlo, è meglio dirlo in un altro modo. Tutti i condizionamenti che subiva De Angelis sono quelli che vediamo ovviamente in altre forme, ma anche oggi. E quindi, come dire, non volevo fare il romanzo storico che mi sembrava un po' congelato in quell'epoca, e quindi mi sono inventato uno che fa delle ricerche su questo personaggio. Quindi un regista mi veniva bene, perché chi racconta delle storie, insomma, meglio di un grande regista come Parrini. E quindi il fatto che poi Parrini incappi in un delitto dei tempi nostri mi serviva proprio per far emergere tutte queste analogie, no? Le pressioni, De Angelis subiva delle pressioni perché ambientava i suoi gialli a Milano, dove, diciamo, il crimine non esiste perché il fascismo è un regime perfetto. Però anche la sostituta procuratrice che fa le indagini sul delitto dei giorni nostri subisce delle pressioni, dei condizionamenti, e lo stesso Parrini, mentre fa il suo film, subisce delle pressioni dal produttore che vuole imporgli un attore piuttosto che una location. Cioè, come dire, mi serviva questa cosa per dire: attenzione, che la libertà, insomma, è sempre un po' vigilata. Sì, ai tempi di De Angelis in modo clamoroso, ecco. E oggi invece in modo un po' strisciante, ma sempre limitata.
Ecco, poi ci torno su. Però prima volevo chiederti una cosa proprio da un punto di vista, come dire, strutturale, narrativo, no? Allora, questo è un giallo, diciamo, dentro un giallo, no? In cui ci sono continuamente dei giochi di specchi, no? Ti sei divertito, è stato anche un lavoro difficile proprio costruire un meccanismo narrativo di questo tipo, cioè con una struttura incastri, a rimandi, che deve proprio, da un punto di vista di struttura, no? Cioè di resa letteraria, deve funzionare, almeno mi sembra, adesso te lo chiedo a te, no? In modo molto preciso, cioè non ci devono essere sbavature, ci deve essere un continuo gioco di presente e passato, di personaggi, di rimandi, di fili narrativi che continuano poi in qualche modo a tornare.
Certo, no, io, vabbè, a parte che mi sono divertito molto, secondo me c'è un malinteso lì, no? Perché se tu vuoi fare un complimento a uno che scrive gialli, gli devi dire: è più che un giallo, no? Cioè, vabbè, parla della società, eccetera, eccetera. Però io sono d'accordissimo, però il mio timore è che questo comprima o in qualche modo mortifichi proprio la struttura del noir, che è una struttura che ha delle sue regole. Di, non so come dire, appunto, di incastri, di costruzione, di montaggio, per cui un movente deve essere un movente, un alibi deve essere un alibi, non scherziamo. Cioè, la storia deve girare dal punto di vista noir in modo perfetto, dopodiché intorno bisogna metterci noi stessi, le nostre vite, le nostre società. Quindi sì, è vero, c'è un gioco di incastro tra queste due storie noir, con anche poi alla fine dei colpi di scena o comunque delle svolte improvvise che fanno, come dire, che sono una regola del genere. E quindi, secondo me, per uscire dalle regole bisogna conoscerle alla perfezione, ecco, diciamo così. E sì, ci tengo molto anche all'incastro giallo. Le due indagini un po' si mischiano, si intrecciano. E la scansione di questo intreccio, secondo me, non so come dire, non devo dirlo io, però insomma, una tiene l'altra. Quindi sì, certo, io ci tengo molto all'intreccio, nel senso che è il sale del genere. Dopodiché il genere, il noir, il giallo, è un genere talmente vasto che può contenere di tutto.
Allora, visto che adesso, mentre parlavi della questione del genere, mi è venuto in mente una cosa. Un po' di tempo fa intervistavo Elizabeth Hand, quella della, insomma, la grande, insomma, scrittrice americana di romanzi gotici, della paura, eccetera, no? E lei mi diceva, dice: sì, adesso qua negli Stati Uniti questa, diciamo, non sottovalutazione, però questo guardare il genere con un po' di sufficienza si sta stemperando, non è più così come una volta. Lei diceva: guarda, io amo scrivere i romanzi di genere perché sono molto più difficili rispetto agli altri. Cioè, tu nel romanzo di genere devi, da un certo punto di vista, rispettare certe cose che devono esserci, però al tempo stesso devi essere molto bravo a fare in modo che quel genere, che tu appunto devi rispettare, dica sempre qualcosa di nuovo, sorprenda, porti, no, degli elementi, e quindi, come dire, fai progredire qualcosa all'interno di una tradizione. Ecco, questo modo di affrontare il genere, insomma, ce l'hai in testa, è qualcosa che ti rappresenta?
Ma guarda, io credo di sì, e ti do due motivi. Per esempio, uno era, per esempio, Chandler era molto triste dal fatto che gli inglesi lo considerassero uno scrittore, mentre invece gli americani lo considerassero un giallista, che secondo me è una parolaccia, comunque va bene. Però ti faccio un altro esempio, non so, Simenon, che ha scritto 72 episodi di Maigret. Nessuno di noi, credo, si ricorda con precisione una di quelle trame, però tutti ci ricordiamo perfettamente l'ambiente, lo spessore della tessitura, quella grettezza di quella piccola borghesia francese di inizio secolo. E quindi, ecco, con il già, ma penso anche a Zola di Teresa Raquel, no? Che quando uscì nel 1876 fu molto criticato, non perché era un giallo, ma perché parlava di ceti popolari, della commessa, del negozietto, dei passaggi di Parigi. Ecco, secondo me il noir ha una sua valenza di genere preziosa, che è quella di tenere incollato il lettore, perché il lettore vuole sapere come va a finire, cosa succede, chi è stato o in tempi più moderni perché l'ha fatto. Però al tempo stesso, se intorno non c'è una tessitura che riguarda un po' le nostre vite, i posti dove viviamo, i condizionamenti che subiamo, secondo me non vale. Quindi è vero che unisce un po' due abilità: una è quella del canone e l'altra è l'uscita dal canone, però senza comprometterlo, senza tradirlo.
Senti, allora, ancora un paio di cose. Anche qui in questo romanzo torna Milano, no? Che è forse meno protagonista rispetto ai tuoi romanzi precedenti, ma comunque è, diciamo, sempre presente. Allora, a un certo punto del libro, mi è molto divertito, qualcuno dice che per sottolineare, diciamo, la bellezza, la particolarità di un luogo, di una casa, si dice spesso: non sembra nemmeno di essere a Milano, che in realtà è assolutamente così, no? Allora, questa qualità, come dire, neutra, altra, che forse con gli anni si fa ancora più forte, cioè la città diventa ancora meno definibile, no? Potrebbe essere indefinitamente un posto piuttosto che un altro. Ecco, allora, questa, in qualche modo, diciamo, inconsistenza fa di Milano, come dire, lo sfondo giusto. Tra l'altro, non soltanto delle tue storie, mi sembra ormai ci sono diversi romanzi, mi capita di leggere, che si svolgono a Milano. Cioè, questa realtà, in qualche modo, così difficile poi da cogliere, diventa in qualche modo poi un palcoscenico per uno scrittore interessante. Non fosse altro perché non è nulla.
Sì, non è nulla, e poi è un po' tutto. Cioè, è una cosa strana. Io adesso non voglio farne esperto, però dico che Milano è il mio posto, cioè io sono nato qui, quindi la conosco molto bene, e devo dire che questa indeterminatezza che tu, insomma, che tu vedi è molto vera, perché mentre Roma, per esempio, ha una bellezza pubblica, cioè tu giri un angolo e rimani a bocca aperta, a Milano queste bellezze sono quasi sempre private, cioè tu entri in un cortile, in un giardino interno in Corso Magenta e dici: porca miseria, che meraviglia, Liberty. Però non è fuori, è dentro, e quindi è una città che un po' si nasconde e che al tempo stesso è vittima di molti luoghi comuni, no? Cioè, a Milano si lavora e basta, Milano è grigia, Milano è solo produzione, soldi, fretta. Ecco, quindi un po' quando ci hai molti luoghi comuni per le mani è bello giocarci, smentirli, attraversarli, e un po' c'è questa difficoltà di afferrare Milano, perché ha una specificità che non ha, secondo me, nessuna grande metropoli dove vengono ambientati i romanzi e i noir, che è piccola. Cioè Milano in 20 minuti di metropolitana la attraversi, e quindi tutte le diseguaglianze, le differenze sociali, le differenze etniche tra vari quartieri sono veramente a 100 metri di distanza, no? Mentre a Roma tu per andare da Piazza Navona, che ne so, a Torpignattara ci puoi mettere 3 ore, diciamo così. A Milano sbagli la fermata della metropolitana e sei in un altro mondo, no? E
Sì.
quindi anche con delle differenze, attenzione, che sono differenze di classe, io essendo novecentesco ci tengo molto a questa parola, però stanno anche diventando un po' differenze antropologiche, cioè in Corso Magenta non si mangia come al Giambellino, non ci si veste allo stesso modo, non si parla la stessa lingua, e questo è molto interessante se avviene tutto così ravvicinato, no? Trovo che Milano sia un incastro, più che un posto, sia un animale che si muove, no? Perché poi c'ha 1,5 milioni di persone di notte, ma 3 milioni di giorno. Quindi vai a sapere chi è milanese per 8 ore o chi è milanese per tutta la vita. No?
Allora, senti, un'ultima cosa, Alessandro Robecchi, che a me leggendo appunto il romanzo, come dire, è sembrata molto forte, centrale. Cioè, a un certo punto, mi pare che sia Parrini che lo pensa, forse non lo dice, dice: non è che le verità si spezzano, le verità non ci sono, non esistono semplicemente. Allora, ovviamente non diciamo come procede il romanzo, perché appunto ci sono una serie di sorprese finali. Però la cosa interessante in un romanzo che dovrebbe vivere dello svelamento della verità finale è il riconoscimento in qualche modo poi dell'inconsistenza della verità, che poi è forse quello che, riprendo quello che tu hai detto all'inizio, no? Che poi portò alla fine di De Angeli, no? De Angelis, cioè ciò che fa male in qualche modo al potere è il riconoscimento che la verità è un timbro, no? Come scrivi, un'affermazione. Ecco, come dire, poi il senso del libro attorno a cui tu, come dire, hai girato anche e hai rivolto la tua narrazione, è proprio questo senso, che poi il titolo riprende solo in parte, le verità spezzate, che poi in realtà poi non sono così spezzate.
Sì, lì c'è un po' un gioco, ma io direi che quello che mi ha un po' guidato è il fatto di avere, diciamo, riconosciuto nelle libertà limitate di De Angelis negli anni 30 alcune delle libertà che vengono limitate anche a noi e a volte non ce ne accorgiamo, a volte cediamo degli spazi di libertà che ci sembra un dettaglio, insomma, una roba poco importante, mentre invece è sempre un cedimento di libertà. E questo è alla base di quella riflessione di Parrini, che poi diciamo è un po' una base per tutto il romanzo, che è, noi siamo abituati a dare per scontate alcune verità, alcune libertà, alcune cose che, come dire, ci spettano e non sono nemmeno in discussione, mentre invece la libertà è una sostanza, diciamo così, gommosa che si amplia e si restringe a seconda del momento storico, a seconda dell'arroganza del potere in quel momento, delle necessità del potere, e quindi anche oggi noi, magari accorgendocene meno, oppure spaventandoci un po' di meno di come ci si spaventava negli anni 30 e 40, assistiamo un po' a questa limitazione delle libertà, a questi spazi che si stringono. Potrei farti 1,000 esempi, però te ne faccio uno letterario, no? Non so se oggi il Biancardi della Vitagra, che inizia con il protagonista che vuole fare esplodere il grattacielo Pirelli per vendicare una strage di lavoratori, no? Ecco, io non so se oggi uno portasse un libro così a un editore, se non avrebbe in cambio qualche perplessità, no? Ma sì, atteniamo un po', ma no, limiamo qui, non diciamola proprio così. Ecco, credo che anche oggi ci siano delle libertà in bilico, forse ce ne accorgiamo meno perché non c'è il manganello, non c'è l'olio d'ericino, oddio, speriamo. Però insomma, ecco, volevo dire che questa nostra certezza, che le nostre libertà siano eterne e inviolabili, non è vera per niente, e anzi, bisogna sempre stare molto vigili e attenti.
Le verità spezzate sono 272 pagine, lo pubblica Rizzoli, è stato nostro ospite e il suo autore Alessandro Robecchi. Grazie Alessandro.
Grazie, grazie a tutti, grazie Roberto, buona giornata.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. War, guerra, è il titolo dell'ultimo libro di Bob Woodward, il giornalista del Washington Post, celebre per la sua inchiesta sul Watergate con Carl Bernstein. In questi anni, da Bill Clinton a George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Woodward ha pubblicato almeno un libro che racconta temi, aspetti, figure di una presidenza, anche più di un libro sullo stesso presidente. Per esempio, su Trump, Woodward ha scritto ben 3 volumi. War, il suo ultimo appunto contributo, il suo ultimo lavoro, è in buona parte dedicato a questa presidenza, cioè quella di Joe Biden, anche se molte pagine poi sono rivolte, dedicate ad approfondimenti su Trump, i suoi contatti con Vladimir Putin, l'aura di idolatria da cui ama farsi circondare, per esempio a Mar-a-Lago. Il libro War appunto è in buona parte proprio dedicato a Joe Biden, alle guerre in cui è stato coinvolto in questi anni, dall'Ucraina a quella su Gaza, di Israele su Gaza. Nonostante manchevolezze, errori, tante difficoltà e cadute, Woodward giudica in fondo positivamente la presidenza di Joe Biden, che avrebbe mostrato quantomeno una volontà di leadership, una significativa volontà di leadership nel mondo. Allora prendo spunto dal libro per fare appunto alcune riflessioni e per riflettere proprio sulla leadership di Biden, e lo faccio con Fabrizio Tonello. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, Fabrizio Tonello insegna scienza politica all'Università di Padova. Tra i suoi ultimi libri c'è Democrazie a rischio, la produzione sociale dell'ignoranza. Allora, Fabrizio, ti faccio proprio questa domanda, magari non che presidente è stato Joe Biden, ci vorrebbe molto, ma cosa secondo te Joe Biden lascia di più forte in eredità all'America dopo questi 4 anni?
Ma posso cominciare da cosa lascia di più debole? Lascia certo. Di più debole una serie di catastrofi in politica estera. Biden è stato un presidente diciamo interessante, accettabile, che ha cercato di fare delle cose sul piano interno e molte cose, la maggioranza delle cose in realtà non è riuscito a farle per l'opposizione della Corte Suprema e negli ultimi 2 anni della maggioranza repubblicana alla Camera. Però questo suo bilancio parzialmente positivo in politica interna, a mio parere, viene oscurato dal disastro di una politica estera in cui è rimasto prigioniero di un sogno di leadership americana incontestata e incontestabile nel mondo, sogno per cui gli Stati Uniti non sono più preparati, non sono più all'altezza, e il che può provocare soltanto nuovi disastri, come stiamo vedendo tanto in Ucraina quanto in Medio Oriente, senza parlare di un atteggiamento inutilmente aggressivo nei confronti della Cina. Quindi questo bilancio per nulla positivo, fra l'altro, pesa e peserà sull'esito delle elezioni, perché per esempio Kamala Harris deve assolutamente, per ottenere una maggioranza nel collegio elettorale, vincere il Michigan, e in Michigan ci sono 600.000 arabi americani che ovviamente la guardano come responsabile della politica americana verso Israele a Gaza.
Ecco, allora tu facevi riferimento proprio a Kamala Harris e al Michigan. In Pennsylvania ci sono, e Kamala Harris deve assolutamente vincere la Pennsylvania, che forse è lo stato in questo momento più conteso, ci sono 434.000 ebrei americani che come dire vedono anche la questione di Gaza e dell'atteggiamento dell'amministrazione Biden nei confronti della guerra come qualcosa su cui riflettere. Trump tutti i giorni, un giorno sì un giorno e l'altro pure, gli dice: attenzione, se votate Harris, se votate i democratici, Israele finisce in mezzo al mare. Allora voglio proprio fare questa domanda. Biden classe 1942, mi pare, no? Comunque sarà sicuramente, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, l'ultimo presidente nato, americano nato prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. È un presidente particolarmente impopolare. Ecco, secondo te Kamala Harris, anche come profilo suo generazionale, diciamo così, da democratica, che cosa prende da Biden e soprattutto sarà in grado in qualche modo di distinguersi? È già in grado di distinguersi dall'eredità di Biden?
Beh, sicuramente no, fino al 20 gennaio, ammesso che ottenga la maggioranza. Comunque è il vicepresidente in carica. Aveva mandato dei timidi segnali subito dopo la nomination con qualche frasetta a favore dei civili a Gaza, dicendo che non era indifferente, eccetera. Però è chiaro che questo aspetto della politica le sfugge completamente, cioè forse anche le piacerebbe distinguersi, ma la politica nei confronti di Israele saldamente nelle mani di Biden e del segretario di Stato Blinken. Dico saldamente in modo del tutto ironico, perché chiaramente non hanno nessuna possibilità o volontà di far cambiare idea a Netanyahu neanche sull'ordine dei posti a tavola, come si è visto in questi mesi. Quindi per Harris è un'eredità molto pesante. Poi dal 21 gennaio si vince, e ripeto, se vince, perché come dici tu deve assolutamente vincere in Pennsylvania e deve assolutamente vincere in Michigan, se vince dal 21 gennaio poi vedremo se riuscirà a fare delle cose più o meno diverse. Intanto dovrebbe cambiare l'intero Dipartimento di Stato come prima cosa, ma non so se ha la forza politica e intellettuale per fare una cosa del genere.
Ecco, senti Fabrizio, proprio continuando sulla questione Harris, secondo te, allora è notizia di un paio di giorni fa, Harris ha raccolto, dal momento in cui è salita, insomma è diventata la candidata democratica, ad oggi praticamente $1 miliardo di dollari in finanziamenti, donazioni elettorali, quindi come dire tanti soldi. Secondo te che tipo, adesso in questi giorni è impegnata in un tour de force televisivo, programmi eccetera, secondo te che campagna sta facendo Kamala Harris?
Ma non sta facendo una brutta campagna. Già per esempio la scelta di Tim Walz, il governatore del Minnesota, a danno di quello che era l'altro candidato vicepresidente, cioè Josh Shapiro, il governatore della Pennsylvania, è stata interessante, perché Shapiro ovviamente è un ultra filo israeliano e Walz poi invece è anche più di sinistra su molti aspetti. E poi Walz è un buon candidato vicepresidente, è simpatico, è utile alla campagna, però quello che gli americani chiamano lo slancio, il momentum del primo mese, si sta afflosciando. Bisogna sempre tenere presente che gli Stati Uniti sono un paese dove metà della popolazione vive davvero lontana dalla politica e a stento sta chi è presidente e qual è il partito di maggioranza del Congresso. Ed è questo che poi rende le elezioni incredibilmente incerte, perché dipendono da pochissimi voti in pochissimi stati. Negli altri stati si sa già come andrà a finire, cioè c'è anche una grandissima inerzia, una staticità dell'elettorato americano che ha delle sue ragioni storiche su cui adesso non abbiamo tempo di ragionare, però è un dato di fatto che le elezioni americane sono diventate una specie di lotteria. Biden ha vinto in Georgia per 11.000 voti su vari milioni nel 2020, quest'anno i repubblicani faranno di tutto per impedire a Harris di ripetere quella performance.
Grazie Fabrizio Tonello.
Grazie a voi, arrivederci.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. La guerra all'antisemitismo è un obbligo politico, civile, morale delle democrazie. La guerra all'antisemitismo può però anche diventare uno strumento di repressione, può diventare il pretesto per mettere a tacere chi critica il governo di Israele o le politiche di Europa e Stati Uniti nel conflitto arabo-israeliano. Sono ormai molti i casi di intellettuali, artisti, attivisti, studenti le cui azioni o dichiarazioni sul conflitto in Medio Oriente sono silenziate, diciamo così, proprio con l'accusa di antisemitismo. È un tema che ovviamente non si limita a quanto sta succedendo in questi mesi, ma che si allarga a decenni di storia in Medio Oriente ma anche in Europa, e che riporta appunto al centro questioni del dibattito storiografico e intellettuale di questi decenni, per esempio la questione dell'unicità o meno dell'Olocausto. Guerra all'antisemitismo, il panico morale come strumento di repressione politica è il titolo di un libro che esce per Altra Economia. L'autrice è Donatella Della Porta, a cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Donatella Della Porta, sociologa, insegna scienza politica alla Scuola Normale Superiore di Firenze, ha studiato in particolare i movimenti sociali, la partecipazione, la violenza politica, la corruzione. Allora, Donatella Della Porta, una prima cosa: lei in questo libro dedica da subito molta attenzione al caso tedesco. Ecco, da un lato sono comprensibili, come dire, le ragioni che fanno dell'antisemitismo e della guerra all'antisemitismo qualcosa di rilevante e necessario in Germania. Cosa però in particolare rende il caso tedesco così significativo e così interessante, secondo lei?
A me mi ha colpito nel caso tedesco il fatto che, sebbene spesso si dica la Germania è un caso particolare per la sua storia, però questa politica di forte repressione di quello che viene definito come antisemitismo di sinistra o antisemitismo degli arabi, dei musulmani e così via, è un trend molto recente che mi fa dubitare molto della possibilità di dare troppo peso alla storia passata, soprattutto perché avviene in un momento in cui la storia passata è molto elaborata dal punto di vista delle politiche della memoria, però diciamo, si sviluppa in un paese in cui ormai il 20% della popolazione è immigrata, quindi non ha neanche rapporti familiari con chi aveva durante il nazismo perseguitato e ucciso tanti ebrei, ma anche ormai le generazioni più giovani, ma anche in generale, diciamo, i responsabili della Shoah sono non più viventi. E in realtà le dinamiche con cui queste politiche di repressione delle critiche a Israele, confondendole con l'antisemitismo, si è sviluppata insieme ad altre tendenze, come per esempio la forte stigmatizzazione dei migranti, soprattutto quelli di origine araba. Non a caso queste politiche in buona parte sono state anche promosse da Alternative für Deutschland, che è il partito della destra estrema.
Ecco, allora lei dice l'antisemitismo di oggi se c'è, non è tanto legato, diciamo, a, alla storia, alla storia tedesca e a quello che è successo in Germania, ma è più un portato di questi decenni, diciamo così, di conflitto in Medio Oriente, diciamo, è più localizzato storicamente e in un'area precisa, quindi secondo lei?
E riguarda il Medio Oriente, però secondo me, cerco di farlo vedere anche in base a chi sono stati gli intellettuali più colpiti da queste politiche di repressione, è un Medio Oriente che ormai è anche in Europa, che ormai attraverso gli intellettuali, gli artisti, ma anche le comunità di migranti molto rilevanti, sono concittadini nostri. Quindi è una, secondo me, strumentalizzazione del discorso contro l'antisemitismo per colpire intellettuali che vengono per esempio da paesi africani.
Lei fa l'esempio, scusi se di questo teorico, sì, politico camerunense, non Mbembe, no? Mi pare.
Mbembe, sì. Però poi anche di ebrei, per esempio Nancy Fraser o Marsha Gessen, che però rappresentano la visione universalista del giudaismo e che sono considerati come nemici perché presentano un'alternativa rispetto alla rappresentanza degli ebrei che Israele pretende accentrare.
Allora, senta, una tela alla porta, lei appunto lo diceva proprio adesso, no? Gran parte degli eventi antisemiti, almeno in Germania, sono di responsabilità soprattutto dei movimenti di destra radicale. Allora, io sono andato a vedermi qualche dato questa settimana, tra l'altro proprio in occasione dell'anniversario del 7 ottobre. Allora, l'Anti-Defamation League americana ha pubblicato i dati sugli incidenti antisemiti negli Stati Uniti, quindi minacce, violenze, episodi generali di pregiudizio, no? Di cui appunto sono stati oggetto gli ebrei americani. In un anno, dal 7 ottobre al settembre 2024, sono triplicati rispetto ai 12 mesi precedenti. Erano stati 3.325, sono stati nell'ultimo anno oltre 10.000. Va segnalato ovviamente che, e lo ha fatto per esempio il Council on American Islamic Relations, che aumentano anche gli episodi di pregiudizio contro arabi e musulmani. Ho trovato una ricerca, è di luglio, comunque ad opera della European Union Agency for Fundamental Rights, 13 stati dell'Unione dove vive il 96% della popolazione ebraica europea, mostra come in certe aree del continente ci sia stato un aumento sino al 400% degli atti antisemiti. Allora, quello che le chiedo, l'antisemitismo, a parte forse, insomma, questione più e atti più gravi, non rischia però di essere un fenomeno più strisciante e diffuso rispetto alla sola estrema destra?
Secondo me bisogna guardare bene dentro questi dati. Quando io l'ho fatto con alcune delle ricerche che erano state presentate, quello che ho visto è che l'utilizzazione da parte di tante di queste associazioni di una definizione di antisemitismo che fa convergere la critica a Israele con l'antisemitismo porta a contare fra questo tipo di episodi anche gli episodi di protesta contro la politica di Israele. Un grosso dibattito che c'è in tanti paesi europei e non anche negli Stati Uniti è quale definizione di antisemitismo si utilizza. E al momento ci sono due definizioni contrapposte, una che è quella che molti paesi adoperano, che è una definizione che tende a sovrapporre le due cose, sionismo, antisionismo e antisemitismo. Applicata politicamente, questa definizione porta a vedere un grande moltiplicarsi di casi. Ora, è anche possibile ovviamente che la guerra in Medio Oriente produce polarizzazione, quindi produce un aumento di tutti e due i fenomeni. Però sovrapporre Israele e ebrei è un trucco pericoloso, perché porta poi quasi a creare profezie che si autoavverano infatti anche a creare situazioni paradossali dove tra coloro che sono tacciati di avere promosso episodi di antisemitismo ci sono gli ebrei universalisti. Appunto nei casi che analizzo in questo libro c'è per esempio Masha Gessen,
sì.
Che è una giornalista che viene dalla Russia, che è ebrea, che viene da una famiglia distrutta durante l'Olocausto. Gessen aveva detto che la situazione a Gaza era simile a quella di un ghetto ebraico nell'est Europa.
Ecco, ci torno poi alla fine, però volevo farle una domanda prima. Lei cita un documento, no, in questo suo libro, la Dichiarazione di Gerusalemme, firmata nel 2020 da 220 studiosi, che proprio nel tentativo di distinguere l'antisemitismo dalla critica a Israele, definivano l'antisemitismo come discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza nei confronti degli ebrei in quanto ebrei o delle istituzioni ebraiche in quanto ebraiche. Ecco, allora, quel documento però non sembra aver avuto particolare successo.
Non ha avuto, diciamo, successo accademico, perché c'è un alto riconoscimento della competenza delle persone che l'hanno firmato, però i governi occidentali hanno preferito strumentalizzare la definizione di antisemitismo invece nell'altro tipo di definizione dell'IRA, permette di difendere posizioni politiche da parte dei governi, perché non è un caso, lei mi chiedeva perché concentrarsi sulla Germania, la repressione politica della solidarietà alla Palestina è stata più forte in quei paesi che sostengono maggiormente militarmente Israele. La Germania e gli Stati Uniti sono i due principali fornitori di armi per Israele. L'altra definizione permette censurare anche la critica a Israele. Questa definizione di Gerusalemme invece, secondo me, è molto più precisa, analitica e utilizzabile anche dal punto di vista legale, perché definisce chiaramente quali sono i connotati che erano quelli riconosciuti anche storicamente, cioè la discriminazione e le cospirazioni, le accuse, eccetera, agli ebrei in quanto ebrei. Nell'altra definizione invece si dice che critiche sull'esistenza di Israele in quanto tale, quindi anche come Stato che si promuove come Stato etnicamente, che privilegia un'etnia. Slogan come Libera Palestina è uno slogan che viene interpretato in vario modo all'interno dei movimenti, ma che viene considerato come simbolo di antisemitismo, atto di antisemitismo, se si utilizzano altri tipi di definizione. Israele si proclama come Stato ebraico, però una larga parte degli ebrei, gli ebrei della diaspora e così via, non sono rappresentati da Israele. Quello che ho visto nella mia ricerca è che proprio il coraggio, secondo me, di ebrei universalisti come Nancy Fraser, Masha Gessen e altri di quelli che cito nel libro, hanno detto not in my name, non nel mio nome, ma anche difeso una visione dell'ebraismo che è la visione anche dei principali esponenti della filosofia, da Hannah Arendt a Primo Levi da noi, ha anche significato che il movimento è rimasto nella sua nella maggior parte degli episodi che io ho potuto osservare è estremamente inclusivo e non razzista e non antisemita, perché si è distinto tra Israele e gli ebrei. La procedura opposta di questo tipo di repressione, che dice sostenere gli ebrei e sostenere Israele, essere opposti a Israele, essere opposti agli ebrei, produce proprio il rischio opposto, ed è per questo che intellettuali da Judith Butler a Nancy Fraser a Masha Gessen hanno detto: non fatelo, perché poi a pagarle le spese siamo noi, perché diventa una identificazione tra un paese che è oggettivamente, per quello che sta succedendo, uno dei paesi più soggetti a critiche di violazione dei diritti umani, aperte procedure di genocidio e così via, e che per molti ebrei non rappresenta loro. Ecco.
Sì. Guerra all'antisemitismo, il panico morale come strumento di repressione politica. Sono 120 pagine, lo pubblica Altra Economia, è stata nostra ospite la sua autrice Donatella Della Porta. Grazie, buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, a domenica prossima, ciao!